Domenica della gioia, in cui siamo invitati a gioire. Cerchiamo di fare allora alcune riflessioni sulla gioia, perché oggi è doveroso parlare della gioia. E la prima lettura è tutta gioiosa profezia dell'intervento di Dio liberatore che avrebbe condotto il suo popolo attraverso il deserto, con mano potente. Ci sono immagini molto forti in cui il Signore mostra il suo amore realizzando il desiderio del suo popolo di ritornare a Sion, e verranno in Sion con giubilo. E in questo contesto, ecco, il Signore dice attraverso Isaia: coraggio, non temete. No? Io dico sempre: coraggio è una parola sacramentale per me. Cosa vuol dire una parola sacramentale? È una parola che produce ciò che significa, nel senso che quando una persona si sente dire da un'altra coraggio, qualcosa c'è nel suo cuore che si smuove, di fiducia, di forza. E vi devo dire che spesso in confessionale non so dire altro che questo, non di fronte ai peccati, perché di fronte ai peccati c'è il perdono, non c'è problema, ma di fronte a quelle vicissitudini che le persone spesso ti portano insieme con i peccati, fatiche forti, croci pesanti, amarezze, no? Umiliazioni pesanti. Allora, ecco, il sacerdote, almeno io, mi sento di dire solo quello, dicendo come Isaia: coraggio, coraggio, che nasconde la forza della speranza cristiana. E qual è questa speranza cristiana? Che noi, non è che una speranza come quella umana, dove si dice umanamente, si dice ma speriamo, no, speranza cristiana non è, speranza cristiana è certezza dell'amore di Dio. Io so che Dio mi ama e mi accompagnerà in questa situazione, e la forza la troverò nelle sue mani, cui sono stato afferrato, abbiamo visto con nel battesimo cosa ha fatto Cristo, ci ha preso per mano nella potenza della sua risurrezione. La gioia, parlavamo della gioia, la gioia è anche espressa da questo salmo responsoriale, in cui un salmo di gioia, la persona gioisce per l'intervento benefico, di Dio. E una domanda penso che sia importante chiedersi a livello di fede, a livello di speranza. Io credo veramente che il Signore ha riservato per me un progetto di gioia, dirà Geremia, il Signore ha per noi progetti di pace, di gioia, di fiducia. E allora io credo veramente che il Signore ha per me questo disegno di pace, di gioia, di gratificazione, di pienezza. Questa è una domanda che dobbiamo porci, perché è il fondamento della nostra speranza cristiana, no? Che poi noi sappiamo che questa pace, questa gioia, questa pienezza non è solo nella speranza di un mondo che verrà. In queste settimane abbiamo visto Isaia come ci ha dipinto questo mondo dove il leone sta insieme con l'agnello, il bambino gioca sulla buca del serpente. Non è solo questo mondo futuro, ma questo regno di Dio, dirà Gesù, è anche in mezzo a noi, con una pace e una gioia particolare. Una gioia e una pace particolare. Allora bisogna, quando si parla di gioia, bisogna fare dei distinguo. Sempre. La gioia, innanzitutto il Signore ha riservato alla vita dell'uomo, ha riservato tante gioie, gioie umane, gioie naturali. E quanto più tu ti allontani da Dio, quanto più ti allontani anche dalle gioie che il Signore ha seminato nella vita umana. No? Quali sono queste gioie? Io mi ricordo qui, ed è bello, ecco, lo dicevo già ieri sera, quindi quanto più lo dico oggi perché c'è Antonietta e Corrado. Io ricordo con grande affetto, stima, un uomo che ho conosciuto i primi anni del sacerdozio, del giovane prete, quando ero lì a viceparroco a Sassari, un uomone alto che veniva in chiesa, si diceva il suo rosario in silenzio all'ultimo banco, poi ogni tanto si faceva una chiacchierata con me. Sì, mi ricordo pure come si chiama, io per ricordarmi, è Proto Rassu. Per me è esistito veramente, però per me è stato qualcosa di grandioso conoscere questo uomo, come una leggenda quasi per me, no? Di umanità, perché era veramente ricco, era un buon cristiano, e poi, appunto perché era un buon cristiano, era un buon uomo. E lui mi raccontava, dice, padre, sa, era stato minatore, e anche poi la seconda parte della vita era stato tagliatore di alberi nel bosco per fare i sugheri, quelle cose lì in Sardegna, no? Lavori pesanti, ma un bestione che era, diceva, padre, lei non sa la gioia che avevo io a casa quando tornavo a casa e vedevo attorno a me a mangiare i miei 8 figli, perché avevo avuto 8 figli, voi ne avete 4, voi siete stati mai meno bravi di Proto Rassu. No? Ma lui aveva avuto 8 figli e lui mi diceva, cioè, padre, lei non sa la gioia, sì, avevo faticato tanto, ma avere quei per me era una cosa. E lui mi raccontava che quando tagliava gli alberi cantava i canti della Madonna, no? Allora ecco, le gioie umane, quali sono le gioie umane che il Signore ha riservato all'uomo in quanto uomo? Quando l'uomo vive da uomo, cioè non da bestia, quando l'uomo vive da uomo e quindi vive secondo ragione umana, vive secondo verità, e se cristiano vive secondo santità, no? Ma già in quanto uomo chiamato a vivere secondo la ragione, è chiamato a vivere secondo virtù. E già gli antichi pagani questo l'avevano capito, e già i filosofi parlavano delle virtù, no? Chi vive le virtù, che implicano un dominio di sé nelle nostre passioni, già vive una gioia umana. E la gioia della virtù, quali sono le virtù ad esempio? La gioia di essere fedele ai miei impegni, la gioia di far bene ciò che faccio, non così tanto perché, ma far bene quello che faccio, una gioia particolare, no? La gioia di essere casto, cioè di essere capace di dominare me stesso e di non vivere sotto l'impulso animalesco o sotto pulsioni non dominabili, la gioia quindi della mia libertà interiore per cui io posseggo me stesso, no? Una gioia della virtù, la gioia della fortezza, la gioia della laboriosità, la gioia della fedeltà coniugale, no? 25 anni di matrimonio. Forse qualche volta avresti voluto buttarlo dalla finestra, però siete al primo piano e allora a piano terra non c'era, no? Sarebbe ritornato dalla porta, no? Però penso che poi ci sono stati i momenti in cui, ecco, con quel di superamento e di gioia nel dire, ecco, ce la stiamo facendo, stiamo costruendo qualcosa, perché, ecco, stiamo costruendo non in aria, ma su quella roccia che non è semplicemente la ragione umana, l'intelletto umano, che già quello è tanto. Se l'uomo già vivesse secondo ragione, già sarebbe il mondo più bello. Ma stiamo costruendo secondo il Cristo. E quando tu costruisci secondo il Cristo, la casa è bella, è pacificante. E veniamo alle gioie che non sono semplicemente umane, no? Queste sono le gioie umane, che sono le gioie che il Signore ha messo sul nostro cammino come uomini, ma poi ci sono le gioie spirituali. Per capire le gioie spirituali pensiamo ad esempio a quella frase di Paolo, quella frase forte di Paolo, quando dice sovrabbondo di gioia in ogni mia tribolazione. Come sarebbe a dire? La tribolazione mi porta all'incontrario della gioia, no? C'è uno che è tribolato non è gioioso, no? Però Paolo ci dice sovrabbondo di gioia in ogni mia. Allora significa che c'è una gioia che è diversa dalla gioia semplicemente umana, naturale. C'è una gioia spirituale. E qual è questa gioia spirituale? Dove trova il fondamento la gioia spirituale? Nel dono di Gesù. Gioia e pace possiamo dire che sono sinonimi, perché dove c'è la gioia c'è la pace, dove c'è la pace c'è la gioia, senza pace non c'è gioia, senza gioia non c'è pace. Gesù prima di lasciarci ci ha detto: vi lascio la mia pace, vi do la mia pace, non come il mondo vi dà. Allora qual è la gioia più profonda, la pace più profonda che noi abbiamo? L'unione con Gesù, come abbiamo parlato oggi nel nostro ritiro, no? Questo sapersi in Cristo, questo sapere essere afferrati da Cristo non mi può dare una profonda pace. E infine vediamo il nostro grande protagonista di questo avvento, ne abbiamo parlato domenica scorsa, ne parliamo anche questa domenica, Giovanni in carcere, che manda a chiedere a Gesù se è lui colui che deve venire o deve aspettarne un altro. Allora da questo avvenimento, da questa richiesta di Giovanni, si deduce logicamente che Giovanni fosse entrato nel dubbio. Ma l'aveva prima indicato, aveva detto lui è l'agnello di Dio, lui è il Salvatore. Adesso in prigione, sa, in prigione è una cosa un po', insomma, pesante, no? Vive la, dice, ma mi sarò forse sbagliato, no? Però bisogna stare attenti a capire che genere di dubbio è, no? Che genere di dubbio è? Come c'è un gioie diverse, ci sono anche dubbi diversi. C'è un dubbio che il Signore permette, e lo permette per il nostro profitto, perché siamo stimolati dal dubbio a chiedere, informarci, pregare. Allora il Signore permette questi dubbi per farci crescere nella fede. E infatti Giovanni che cosa fa? Manda a chiedere a Gesù. Quindi è chiaro che si tratta di un dubbio di questo genere, perché altrimenti non avrebbe chiesto a Gesù, se lo sarebbe tenuto per sé. Invece lui va a chiedere a Gesù, quindi chiede a Gesù luce, sei tu o non sei tu? E così anche tanti dubbi che il Signore permette nella nostra vita, li permette perché noi ci smuoviamo. Il guaio è quando noi questi dubbi li accumuliamo. Il Signore non vuole che tu accumuli dubbi. Il Signore vuole chiarezza in te, vuole certezza, vuole luminosità. Per questo ogni volta che abbiamo un dubbio, siamo chiamati dal Signore a crescere nella nostra fede chiarificando questo dubbio. E dove lo vado a chiarificare? Comprando la Repubblica? O accendendo la televisione? O leggendo il Corriere della Sera? O guardando in internet qualche cosa chiarifico i miei dubbi? No, no. Ringraziamo il Signore che ci ha lasciato, come vi dicevo, il Catechismo della Chiesa Cattolica, dove con semplicità tutti gli argomenti della nostra fede ci vengono presentati e spiegati, e allora avremo quella luce come l'ha avuta Giovanni da Gesù. E un'osservazione poi in questo Vangelo dove i discepoli di Giovanni chiedono a Gesù se è lui il Cristo, perché mandati dal loro maestro, da Giovanni in prigione. Allora Gesù cosa dice? Andate, riferite a Giovanni, vedete, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, eccetera, come abbiamo ascoltato. Se voi leggete la versione dello stesso fatto di Luca, Luca dice che dopo che questi fanno la domanda a Gesù, Gesù non risponde, dice aspettate, fa i miracoli, e poi dice, avete visto? Adesso andate a dirgli, no? Cosa posso prendere da questo modo di rispondere di Gesù? Che certe risposte implicano, certe domande implicano un'esperienza, non solo una risposta trovata nel catechismo, ma un'esperienza di vita, dove io ho visto il Vangelo, ho visto, infatti quella famosa frase che Gesù dice ai due primi discepoli, la stessa frase Filippo la dirà a Natanaele, vieni e vedi. Tanti dubbi si risolvono con l'esperienza del Vangelo. Ma dov'è che si dovrebbe sperimentare il Vangelo? Il Vangelo si dovrebbe sperimentare lì dove vive la comunità cristiana. È la comunità cristiana che rende credibile il Vangelo. E a ogni persona noi potremmo dire, dovremmo dire, che non crede, ma vieni e vedi, no? Vieni e vedi, vedi ciò come viviamo, vedi cosa facciamo. E attraverso questo dovrebbero iniziare a credere. Dico dovrebbero, perché alle volte se ne scappano con le mani nei capelli, no? Perché non trovano in quelle comunità quell'esempio di operosità, di carità, di amore, di fratellanza, che è il segno tipico di Cristo, che ci ha detto: da come vi amerete vi riconosceranno. E infine l'ultima frase che dice Gesù dice a Giovanni il Battista: non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. E qui il discorso che abbiamo fatto oggi: essere battezzati o non essere battezzati non è la stessa cosa. Dobbiamo ringraziare il Signore perché il più piccolo dei battezzati è più grande di Giovanni Battista. Un dono di grazia che ci viene fatto, di cui dobbiamo assumere le responsabilità, e vogliamo andare incontro al Natale con questa gioia, chiedendo al Signore luce sui nostri dubbi, perché possiamo affermare sempre di più la nostra fede, credere nel Salvatore, vivere di Lui e camminare con Lui. Amen.